Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Tanta parte tattica, ma non solo. Questa sera, terzo tempo, rianalizzando la sfida vinta dai bianconeri contro la Fiorentina e parlando anche di uno stadio leggero rispetto ai primi anni di questo impianto che fece la differenza proprio come fortino bianconero. Un saluto a tutti, Alberto Mauro.
Un saluto e ben ritrovati. Oggi giornata densa di notizie a sfondo bianconero, alcune a sfondo, alcune proprio con i bianconeri coinvolti direttamente. C'è stato l'arresto di Attaren, giocatore di proprietà al momento ancora della Juventus, sparito qui da Torino da 3 giorni. Si è scoperto perché, è stato arrestato in Olanda con accuse di aggressione da parte dell'ex fidanzata, tra l'altro recidivo, era già stato arrestato per minacce qualche mese fa.
Never ending story.
Queste sono
ragazzo,
notizie, vabbè, che arrivano dal Telegraph, che è uno dei più autorevoli quotidiani olandesi. E poi il caso Sandulli,
sì.
Si può definire caso? Lo definiamo caso?
Clamoroso, no? La sua autosospensione dal collegio di garanzia dello sport.
Esatto, chissà cosa c'è dietro. Beh, dietro, o meglio di fronte, ci sono delle dichiarazioni che ha rilasciato nelle scorse settimane. Evidentemente
a titolo personale,
chiaro, sulla Juventus, diciamolo anche. E evidentemente ha deciso, magari gli è stato consigliato, di fare un passo indietro, e quindi c'è stato un passo indietro importante da parte di Sandulli, così come ci sarà un passo indietro di Santoriello davanti a Marco Picco, l'udienza preliminare del 27 marzo. Quindi qualche passo indietro ci sarà.
Parliamo appunto della procura che si è occupata, no? Nel caso di Santoriello, dell'inchiesta Prisma, e parliamo invece del collegio di garanzia dello sport presso il CONI per quanto riguarda invece Sandulli, che aveva detto la Juventus è in borsa e segue altre norme, così è stata punita.
Esatto.
Intervista appunto rilasciata al Tutto Sport, se non sbaglio, per quanto riguarda appunto il suo ruolo. Allora, io ritornerei un attimo alla sfida dell'Allianz Stadium. Mi hai detto fuori onda, preparando questa puntata, incredibile che questo stadio sia diventato nel giro di molti anni, perché parliamo dal 2011 a oggi, sono 12 stagioni, 12 anni, sia diventato un fortino quasi inespugnabile. Se consideriamo il primo anno, è stata una garanzia. Una garanzia
di
punti, diciamo, perché io ricordo la prima squadra a espugnare lo stadio, l'Inter di Stramaccione.
Esatto.
L'anno successivo, poi, perché quel campionato Conte e la Juventus lo vinsero da imbattuti. E adesso è uno stadium che fischia, adesso è uno stadium che canta, ma in maniera assolutamente disorganica.
Sì.
Che non è più, o meglio, in cui non c'è più un tifo organizzato come lo abbiamo vissuto nel corso degli anni e come lo si vive in altri impianti, e che fondamentalmente non fa la differenza, si può dire, o meglio, non fa la differenza come fece la differenza a inizio della sua era. Tu eri presente, come d'altronde in tutte le partite della Juventus Football Club allo Stadium, e avrai sicuramente visto, come ci indica Yves Roche in regia che salutiamo, l'Allegri intento e anche nervoso nello zittire un tifoso particolarmente polemico nei confronti di alcuni singoli. Vedi, poi ce l'abbiamo Allegri che parla di questo, magari lo andiamo a recuperare in conferenza stampa, nei confronti di Moise Kean, di Leandro Paredes e di Mattia De Sciglio, direi che sono questi fondamentalmente.
Sì, è uno stadium che si è pian piano raffreddato nel corso degli anni, passato da essere una bolgia a diventare poi una sorta di teatro. In questo ha giocato chiaramente un ruolo importante anche la dissoluzione dei gruppi ultra, che facevano la differenza a livello di tifo, a livello di decibel, a livello di ambiente. E oggi non è più lo stadium di Conte, ma non perché Allegri faccia meno di Conte o perché la squadra ottenga meno, ma perché semplicemente dal punto di vista ambientale c'è una differenza in pressione che mettono gli spalti agli avversari, c'è una differenza proprio a livello anche di colpo d'occhio, di scenografia, c'è anche una differenza a livello di tutto esaurito. Ti ricordi, all'inizio era uno stadium perennemente tutto esaurito, si trovavano biglietti forse a 6 mesi, adesso è uno stadium che spesso si esaurisce, ma non più così tanto. Probabilmente l'abitudine, c'era anche la voglia di vedere questo stadio nuovo all'inizio, per chi non l'aveva mai visto. Adesso forse gli anni passano, non è più così una novità, si sono sciolti i gruppi ultra e quindi il tifo sta diventando un fattore che viene meno, non è più quel fattore che ti poteva portare punti e punti importanti, e lo ha fatto negli anni di Conte. Oggettivamente lo stadium oggi non è più quel valore aggiunto che era.
Io direi l'ultima partita in cui abbiamo visto lo stadium fare la differenza, e io c'ero, è stata la partita Juventus-Atletico di Madrid,
sì,
in
esatto.
cui ho sentito tremare lo stadio,
esatto,
ma letteralmente.
Quello sì,
incredibile.
Anche perché era una partita di un certo tipo, con un certo giocatore, con un certo risultato da ottenere, cioè non c'era un dentro fuori, non c'erano vie di mezzo, bisognava per forza vincere, farlo con almeno più di due punti di distacco rispetto all'avversario. La Juve c'è riuscita, ecco, quella è forse l'ultima volta che lo stadio ha giocato un ruolo, ha fatto la differenza e alla fine poi ha esultato insieme alla sua squadra.
Allora, per quanto riguarda la partita di ieri, allora vediamo se Yves Roche è pronto e attento nel prenderci questa pillola in cui Allegri praticamente si sfoga. Ed è la prima volta che difende in questo modo i suoi.
Sì, è la prima
contro
volta
contro il pubblico. Se la prende col pubblico.
Di cui ho memoria anche nella sua prima avventura, è la prima volta che Allegri va a muso duro a distanza, perché comunque c'è una tribuna di mezzo, ma va muso duro verso un tifoso.
Allegri scatenato,
e gli dice: oh, cosa vuoi? Vieni qua, ci vediamo dopo. Qualcosa che ai campetti capita abbastanza sovente.
Oh, qua.
Vederlo in Serie A, soprattutto da parte di un allenatore che guadagna quel che guadagna e ricopre il ruolo che ricopre, è una cosa abbastanza rara.
E poi l'ho anche detto, no? Insomma, a me non piace arrabbiarmi, però questi preconcetti, questi pregiudizi, queste critiche preventive contro alcuni giocatori, ha detto. Incredibile, no? Che alcuni tifosi escano di casa dopo aver bevuto e mangiato e decidano in maniera assolutamente a prioristica, direi, e quindi insomma senza un reale poi appiglio alla realtà, di scagliarsi contro i giocatori. In questo momento la Juventus ha bisogno, l'ambiente Juventus ha bisogno di essere unito, la Juventus ha bisogno di essere difesa e non attaccata, il fuoco amico non va bene in questo momento. E al di là di quello che noi pensiamo da cronisti, insomma, è opportuno in una condizione del genere che insomma le critiche vengano ridimensionate, ridotte, quasi azzerate, perché la Juventus in questo momento sta affrontando una guerra sportiva con il resto del mondo.
Bravo, esatto, non contro la procura, non contro ma contro tutti.
Tutti
contro la Juve.
La UEFA, anche gli altri club che si sono schierati contro la
tutti
Juventus.
Prosciolti, tutti prosciolti.
Tutti prosciolti, tranne una. La società bianconera, il club bianconero,
sì.
Una guerra con la Federcalcio,
sì.
Una guerra con le istituzioni maggiori dal punto di vista mondiale dello sport,
esatto.
UEFA e FIFA, che altro? Mi sono dimenticato qualcosa, la procura federale di Torino.
Si è messa in un bel guaio, più la procura ordinaria, cioè la giustizia ordinaria.
La procura federale
sportiva
e la procura di Torino.
E quella di Torino.
La procura federale,
esatto.
E la procura di Torino.
Esatto, altro basta.
Direi basta.
Però è già un bel...
Lasci pure, va bene. Ah, sai,
sì.
altro. La lista più
basta,
lunga.
Direi basta.
Allora, per quanto riguarda, ecco, la cosa che vi è piaciuta di più, è la cosa che vi è piaciuta di meno, oltre al risultato di ieri, allora... Ho fatto anche il post partita ieri con il collega di Radio Bianconera Matteo Barile. Ci siamo occupati del 3-4-3 che diventa a geometria variabile 5-2-3 nel corso della partita. Qualcosa che, insomma, però di nuovo che si è visto, l'abbiamo detto anche qui, no? Quasi anticipando inconsapevolmente i tempi, lunedì scorso abbiamo parlato proprio del tridente, se ti ricordi.
Vero.
Ed il tridente è arrivato. Te lo aspettavi così, Albi? Pensi sia il miglior assortimento possibile? Come sempre i nostri ascoltatori sono davvero ottimi anche dal punto di vista dell'analisi post partita. Ieri qualcuno ci ha fatto notare, sì, però non è che tutto lo stadio magari ha avuto una percezione migliore, non è che si pestano un po' i piedi lì sulla sinistra. Chiesa...
Ma guarda, secondo me è puramente una
Chiesa
una situazione di condizione fisica, cioè è vero che Chiesa e Kostic, o meglio la loro...
La catena di sinistra
deve un pochino migliorare, però la cosa importante era capire se la Juve poteva supportare un sistema col tridente. La risposta secondo me è arrivata, si può fare decisamente meglio, anche perché nessuno del trio è stato protagonista assoluto, se non Di Maria con quell'assist e quelle giocate. Gli altri due erano un pochino sottotono.
Voto Di Maria.
Voto Di Maria tra il 6 e mezzo e il 7.
Solo,
decidete
anche
voi.
Sette e mezzo.
Sì, secondo me tra il 6 e mezzo e il 7 ha fatto un assist, ha fatto un paio di belle giocate, però 7 e mezzo.
Voto Rabiot.
Anche lui tra il 6 e mezzo e il 7.
Kostic.
Kostic forse un pochino meno, un 6.
Dusan Vlahovic.
Vlahovic ballava tra il 5 e mezzo e il 6.
Alexandro.
A seconda del registro, Alexandro anche lui 5 e mezzo, 6. Più o meno erano quelli.
Più o meno l'abbiamo dati. Io il tridente, avremo un esperto di parte tattica,
sì,
nella prossima ora. Jacopo Azzolini, quindi scatenati anche con le domande. Nella prossima parte invece un centrocampista del più o meno recente passato bianconero. Stiamo parlando di fine 80, inizi 90, magari ci potrà dire di più anche di questo tridente. Ma è questo l'assortimento migliore? Da destra a sinistra, Di Maria, Vlahovic, Chiesa? Se si invertissero l'azzurro e l'argentino?
Si potrebbe fare ugualmente, secondo me cambia poco. Anche perché Di Maria non è che faceva tanto l'esterno destro, Di Maria faceva il trequartista,
sì,
in realtà.
Sì, sì.
Era un 2-1, non era un tridente.
Tabellino
2-1.
Tu? Ah, ok.
3-4-2-1.
3-4-2-1, quindi due trequartisti,
sì,
alle spalle di Vlahovic.
Sì, con in realtà Di Maria che faceva più il trequartista in mezzo e Chiesa che svariava un pochino di più. Si poteva anche, secondo me, leggere come un 1-2 con Di Maria e gli altri due. Era molto variabile 3-6-1? Chiesa.
3-6-1?
Sì, di fatto sì, però non era proprio un tridente puro. Era un tridente pesante perché sono tre giocatori molto offensivi, ma non è un tridente puro. Cambia poco, è chiaro che sono piccoli dettagli, però è così.
Allora, il tridente, il vostro parere sul tridente, cosa vi tenete e cosa scartate? Io scarterei veramente i fischi a prescindere verso alcuni giocatori.
Sì.
Tra le cose che non mi sono piaciute è il fatto che la Juventus abbia questa abitudine ormai lontana nel tempo, di non riuscire a chiudere le partite e di comunque tenerle aperte fino in fondo. L'arbitraggio ha fatto la differenza, o meglio, la tecnologia ha fatto la differenza. Goal line technology, gol annullato a Vlahovic e gol annullato a quello di Castrovilli dopo la video assistant referee in campo, quindi on field. Per quanto riguarda, sì, poi ci scrivono, sì, ma il 2-0 era stato fatto. Sì, era stato fatto, poi
sì,
insomma, annullato per questione di millimetri, credo. Il tridente, diteci la vostra, sarà questo il sistema di gioco di riferimento, 3-4-3? Un po' come, ti ricordi, nel lontano ormai 2017, quando venne tenuto a battesimo il 4-2-3-1, ci ricordiamo, eravamo allo stadio. Arriviamo,
sì,
pronti,
sì,
via le distinte contro la Lazio e quanti attaccanti ci sono, e da lì in poi fu varato questo sistema di gioco che condusse la squadra fino a Cardiff. In finale di Champions quest'anno la Juventus non ci potrà andare,
no,
gioco
purtroppo
forza.
No, però potrebbe andare in finale di
però,
Europa League,
magari ci sono altre finali da disputare in Italia e in campo continentale, e magari questo 3-4-3. Sentivo anche altre belle osservazioni ieri. È un vantaggio fare comunque il post partita e poi venire in trasmissione, perché sono temi già rodati.
Sei
a caldo.
Fresco, sei bello fresco su.
Sì, sì, diciamo che hai avuto appunto un'infarinatura a caldo e poi sviluppi a freddo. Da questo punto di vista, ecco, un sistema di gioco, ho sentito dire da alcuni tifosi, preparato per l'Europa League. Cioè pensa un po', c'è la gara con la Fiorentina, visto il calcio,
secondo me posso
il calcio italiano che magari lo permetteva, no, un gioco a viso aperto, ecco, propedeutico questo 3-4-3 all'Europa League imminente.
Allora,
secondo me in cui 3-4-3
sì,
può funzionare.
È vero, però secondo me bisogna uscire un pochino dagli stereotipi che è il sistema di gioco, che in Champions bisogna giocare così, che in Europa League così, in campionato invece si può essere, secondo me dipende tutto da ti puoi permettere di supportare il tridente, sì o no? Questa è una domanda prima. Se dici di sì, allora ci puoi anche giocare. Va bene in Europa League, ma va bene anche contro la Salernitana. Perché contro la Salernitana non giochi col tridente? Non perché la Salernitana chissà cosa, ma perché non stava bene quello, ma perché non era ancora a posto l'altro. Oppure perché il centrocampo
no,
magari
ma
non...
Non parlavo di due sistemi di gioco diversi tra campionato e Coppa. Cioè questo cambio volto ad avere qualche cosa in più in Europa, ma che deve essere gioco forza sostenibile anche in Italia. Ma quando tu hai Kostic sulla sinistra e magari hai,
sì,
De Sciglio, che è un difensore, che è un terzino fondamentalmente, quando ti dico De Sciglio tu pensi terzino, non pensi quarto di centrocampo, giocatore a tutta fascia, no? forse sì. lo pensi più di Cuadrado.
Sì,
giocatore
sì,
come amo dire io.
A proposito,
flag.
Come sta Cuadrado?
Bella domanda.
Influenza e qualche problemino, qualche acciacco fisico, non è più giovanissimo. Vedremo se recupererà, potrebbe recuperare per il Nantes Bonucci, Pogba ancora fuori, Milik ancora fuori, Miretti ancora fuori, Caio Jorge,
Bonucci te lo porti?
Bonucci secondo me te lo porti, no, non lo fai giocare ma te lo porti. In difesa non sei in emergenza, te lo puoi portare tranquillamente, gli fai respirare un po' di aria.
Ma pura. Tra l'altro Bonucci, bisogna contare le presenze di Alessandro. Perché...
Sì, è vero, bisogna centellinarlo. Tra l'altro Bonucci fuori, ma protagonista anche nell'ultima partita contro la Fiorentina. Senti... Perché? Perché è spuntato un video ripreso dalle tribune in cui Bonucci, credo anche giustamente, ce l'ha con qualcuno che dalla parte, dall'altra parte si alza e dice qualcosa e Bonucci lo va a zittire, lo va a redarguire. È il ruolo suo, il capitano deve pensare anche a queste cose.
Finale di Europa League, alla fine dell'anno hai tutti i giocatori, hai la rosa decimata, devi far giocare Alessandro che ti supera le presenze.
E lì è veramente grave, no? Lì devi un attimo riflettere. È chiaro che un eventuale rinnovo sarebbe deleterio, credo dal punto di vista sia della politica e della strategia che vuoi attuare, dal punto di vista economico, quindi credo che si farà un pochino di tutto, eventualmente anche valutando gli healing e i barbieri, eccetera, eccetera, perché a un certo punto ballano tanti soldi, non è un rinnovo da 2 milioni, è un rinnovo che la Juve in questo momento non si può permettere. Non si può permettere. Senza andare nel dettaglio, ma sono troppi soldi in questo momento.
Vediamo se Ive è pronto in regia a farci sentire qualche nota vocale, se no andiamo su Allegri. Vocali, sentiamo.
Ciao ragazzi, Emiliano dall'Aquila.
Ciao Emiliano.
Dire di Santoriello e di Sandulli.
Ho
un po' paura, nel senso che potrebbe essere una trappola nella trappola. Perché fra virgolette Sandulli si tira fuori, ma quello che pensa e come la vede è stato esternato pubblicamente. Quindi se qualcuno deve prendere delle decisioni nel filone di quello che pensa Sandulli lo sanno tutti. Oppure speriamo in positivo, nel senso che invece qualcuno abbia fatto pressioni, ma la vedremo. Speriamo bene, ciao ragazzi.
Però se non si fosse autosospeso adesso si direbbe, no? C'è questo elemento, no? del collegio di garanzia dello sport che è fondamentalmente anti Juventus, nel senso si è espresso in maniera molto chiara, no? Nei confronti della Juventus. In questo caso, insomma, penso che sia un gesto di responsabilità. Tu come la vedi?
Secondo me è qualcosa che andava fatto ed è stato fatto, quindi lo trovo in linea con le caratteristiche che deve avere chi indaga, insomma, e chi giudica, quello assolutamente.
Un componente del collegio
non mi fa strano, non la trovo qualcosa di sorprendente, lo trovo assolutamente in linea con la questione dei fatti. Poi c'è da dire anche che probabilmente forse non ci sarebbe stato nemmeno, questo è un discorso un pochino più tecnico. Detto questo, mi sembra assolutamente in linea con i fatti, così come l'eventuale, non è ancora sicuro, ma molto probabile passo indietro di Ciro Santoriello nell'udienza preliminare del 27 marzo davanti a Marco Picco. Anche quello mi sembra assolutamente in linea con i fatti. Oggettivamente poi nessuno obbliga nessuno a fare nulla. Ci sono delle esternazioni, ci sono delle interviste, ci sono dei video, ci sono delle situazioni. Si ragiona sulle conseguenze dei fatti. I fatti portano delle conseguenze in tutti i campi della vita. In questo campo della vita, e si tratta di un campo pubblico, chiaramente non privato, queste azioni portano delle conseguenze, e queste conseguenze sono dei passi indietro che sono assolutamente all'ordine delle cose.
Doverosi.
Ma sì, credo proprio di sì, ma avrebbe stupito il contrario. Però sai, ormai in Italia non ci si può più stupire di nulla.
Andiamo in regia, sentiamo qualcosa, note vocali, pronti.
Ciao ragazzi, buonasera, Angelo da
Frosinone. Ciao Angelo.
Volete il mio parere sullo sfogo di Allegri?
Sì.
Allegri adesso fa l'eroe che difende i suoi uomini.
Fa l'eroe.
Però, quando è stato lui a metterli in dubbio andava bene. Quando si tratta di difendere se stesso può accusare i suoi giocatori. Però quando sono i tifosi a reclamare magari per giocatori che non giocano bene, e allora lui fa l'eroe e li difende. Io non lo stimo molto da questo punto di vista.
Questo lo sappiamo, ci sentiamo
io,
tutti i giorni.
Mi
Angelo.
Sa anche simpatico tra l'altro Allegri. Mm. Però io vorrei avere un allenatore antipatico come Conte in panchina e non un simpaticone come lui.
Sì, ma attenzione.
E forza non è un... fino alla fine.
Allora, quello che voglio... Cioè, noi alla fine abbiamo imparato a conoscere Allegri, che non è un bonaccione.
No,
anche lui la mette sempre sulla battuta, sullo scherzo, sulle cose.
È
però
un po' guascone.
È un po' guascone, ma attenzione.
Tipico anche delle sue origini livornesi.
Esatto, però lui sotto sotto ci tiene, si incazza. Ieri c'è stata emblematica, quando ha annullato il gol l'arbitro Fabbri, Allegri è andato a esultare in faccia ai giocatori della Fiorentina prendendosi il giallo. Ha fatto due passi in campo urlando in modo quasi isterico. Quello è il segnale di uno che ci crede, ci tiene.
Ah, che ci tenga sicuro.
Ed è sotto stress. E mi sembra che Allegri sia tutte queste cose insieme in questo momento.
È molto diverso l'Allegri di oggi rispetto all'Allegri prima versione Juve, ad esempio. Ma anche
sì,
primi anni.
Ma le situazioni ti portano a cambiare. Le situazioni, le difficoltà, le penalizzazioni, le critiche, e quest'anno ce ne sono state tantissime, giuste, quelle di inizio stagione con l'eliminazione ai gironi di Champions, è un campionato che faticava a decollare, critiche assolutamente giuste. E queste cose ti fanno, secondo me, ti fanno anche cambiare un pochino registro e cambiare forse anche a livello di personalità e qualcosa. Cioè, difficilmente ne rimani totalmente immune, no? Da tutte queste cose. Siccome Allegri un pochino accusato, penalizzazione, critiche, tutto insieme, tutta questa situazione.
Adesso ti faccio una domanda.
Perché è rimasto l'unico,
Faccio una domanda off topic, ma sono sicuro. Tra l'altro, c'è Yves Roche che ringrazio, che lui pensa che questo passo indietro sia comunque legato anche alle parole di Malagò, che fondamentalmente è stato molto pilatesco, ecco,
sì,
nell'andare a descrivere le dinamiche del collegio di garanzia dello sport presso il CONI.
Ci siamo accorti che le istituzioni spesso sono state molto più, come si può dire, molto meno tranchant di alcuni altri, Santoriello, Sanduglia, eccetera,
giusto
eccetera,
così.
Eccetera.
Direi
eccetera.
Anche un pochino più garantiste, non
più
Malagò,
garantiste,
sì.
Più garantiste.
Io, Abodi, secondo me,
Abodi
è stato
molto garantista, altri un pochino
molto
meno,
garantista.
però...
Detto questo, allora, questa è una domanda che non ci siamo preparati, mi è venuto in mente così, adesso il nostro angelo da Frosinone mi ha stuzzicato questo tema. Quando si parla adesso di Allegri, si parla di un allenatore solo al comando, fondamentalmente,
sì, certo.
Senza una grande... Non che non ci sia, per carità, magari ci sta anche ascoltando parte della stessa o qualche referente. Una dirigenza alle spalle c'è, come? Però evidentemente non ci sono più Nedved, Agnelli, non c'è più... Di fatto, sulla carta che Rubini,
certo,
non c'è più rispetto a qualche anno prima Paratici, è gioco forza una dirigenza più leggera anche solamente contando le unità.
Assolutamente.
E quindi è un uomo rafforzato anche dei suoi poteri. È ritornato alla Juve dopo aver, a quanto dice lui, ma non abbiamo elementi per non credergli, anzi, rifiutato il Real Madrid. E quindi in questo momento, per molti, guarda, ieri mi hanno sorpreso molti commenti da parte degli amici nel post, ripeto ancora una volta, Allegri condottiero, allenatore migliore, non mi interessa, magari non mi piace, non mi entusiasma il suo gioco, ma è l'uomo che serve in questo momento per tenere il gruppo unito, coeso, e anche magari no, rispondere a quei tifosi impertinenti, a trovare la forza di andare in conferenza stampa e magari al posto di un componente della società rispondere su temi extra sportivi. Detto questo, rispetto a Conte, che ha sempre manifestato, una domanda un po' inutile, direi pleonastica, però secondo me è importante perché ci dà un quadro più dettagliato del presente. Rispetto a Conte, che è stato un grande capitano, che è stato la Juventus, grande protagonista della rinascita della squadra con quegli scudetti, tre consecutivi, oggi Allegri pensi sia più juventino rispetto alla sua prima, al suo primo anno e rispetto anche a Conte?
Rispetto a Conte,
tasso di juventinità
rispetto a Conte non te lo so dire, perché al netto degli scazzi, dei diti medi, Conte secondo me rimane juventino e lo rimarrà sempre perché lui la maglia l'ha vissuta, l'ha lottata, l'ha sudata, l'ha insanguinata, e queste cose non si dimenticano e non possono passare. E quindi Conte secondo me non si può discutere, non si può
secondo me il tasso
neanche
di juventinità
paragonare.
Oggi di Massimiliano Allegri è molto alto,
secondo me il tasso di juventinità, che all'inizio quando
era molto, cioè, quando anche si dice che lui fosse stato juventino,
sì,
da ragazzino,
va bene
va bene,
quando è arrivato
dal Milan, il gol di
dall'oggi al domani con quelle Secondo me era juventino poco, poi questo non vuol dire nulla, si può essere professionisti esemplari e essere tifosi della squadra avversaria, cioè per dire, non è che devi essere tifoso per far bene con una squadra.
Si è prima professionisti, soprattutto in quel campo.
Secondo me si è dimostrato un grande professionista e secondo me adesso si sta scoprendo uno juventino che prima non era o non era così tanto.
Questo è il momento delle... è molto più juventino di
sì,
di prima.
Nelle difficoltà, nei casini, nei guai, nelle pressioni, nelle critiche che esce fuori.
Ci mette qualche cosina in più, sì, ecco, rispetto a prima.
E si vede da come esulta, da come scazza, da come se ne va via a due minuti dalla fine, da come si incavola con un tifoso in tribuna. Sono cose anche un po' eccessive, no? Che non fai se non te la senti proprio. E lui se la sta sentendo proprio.
Fermiamoci un attimo, sono le 19.32, andiamo verso i notiziario sportivo e poi torniamo insieme, rimanete con noi.
Puoi ascoltare Radio Bianconera anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio e podcast chiedendo al tuo smart speaker. È semplice, basta dire "Ehi Google, parla con Radio Bianconera" e poi decidere se ascoltare la diretta o i podcast. Imposta Radio Bianconera tra le tue routine, seleziona il momento della giornata preferito e aggiungi l'ascolto delle ultime news. Radio Bianconera è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Terzo tempo.
Rieccoci, seconda mezz'ora di terzo tempo, 19:38 minuti. Alberto Mauro, Ivroci in regia. I vostri messaggi come sempre al 340-54-25-324. Ci stiamo interrogando sulla juventinità di Massimiliano Allegri. Lo stiamo facendo dopo aver ascoltato le parole in conferenza stampa. Anzi, facciamo così, ce le riascoltiamo. Allegri che, diciamo, spiega la sua presa di posizione molto forte con alcuni tifosi a bordo campo e nei confronti e a difesa di alcuni giocatori, ma non tanto per la prestazione in campo, perché lui dice, adesso lo ascolteremo, la prestazione è un conto, i fischi a priori non mi piacciono. Siamo pronti in regia?
Sentiamo. Hai ragione. Senti.
Poi mi dispiace perché stasera mi sono anche molto arrabbiato, non è da me, però credo che in questo momento non semplice, chiunque scenda in campo deve essere aiutato, la squadra deve essere aiutata. C'è l'80-90% dei tifosi che vanno allo stadio che in questo momento hanno capito la situazione e aiutano. Poi c'è una parte che, perché arrivano da casa e decidono che Ken vada fischiato, che De Cile vada fischiato, che Paredes vada fischiato, si fischia a prescindere. E questo non mi sta bene, perché in questo momento qui, se si vuole aiutare la Juventus, e si vuole aiutare la squadra, si sta tutti alla stessa parte. Poi se alla fine della partita con Monza perdiamo, è giusto che ci fischiano tutti, il primo sono io. Però stasera questa roba qui non mi è piaciuta. E quindi credo che dalla prossima volta ci saranno meno di questi che vengano allo stadio e, a prescindere di cosa hanno mangiato a casa o di cosa hanno bevuto, fischiano.
Come non essere d'accordo? Come non essere d'accordo? Perché sì, fischiare un giocatore a prescindere, sbagliatissimo. Per andare a completare, ecco, l'osservazione, lui parla di un 80-90% di tifosi che sono obiettivi, diciamo così, ma davvero c'è un 10% di stadium che fischia a priori De Sciglio, Ken o Paredes?
Però ci sono alcuni giocatori che si sono attirati un pochino là, tra virgolette, antipatia, e ci sono dei giocatori che, quelli che hai nominato tu, sono fischiati e altri che lo sono meno, lo sono... Cioè, ci sono dei giocatori che sono fischiati solo quando magari incappano nella serata, nella giornata no, e capita a quasi a tutti, però alcuni sono fischiati invece quasi sempre, no? Anche quando, ieri, faccio un esempio, De Sciglio ieri non ha giocato male, è stata sufficiente la sua prestazione, anche più di sufficiente. Però all'inizio specialmente qualche fischio è arrivato. Poi è stato bravo lui a trasformarli in applausi o in indifferenza. Però rispetto ad altri che partono comunque col vantaggio dello 0-0 a livello di né applausi né fischi, lui parte sempre un gradino sotto rispetto ad altri, quindi parte con quei fischi che ad altri non
ci
arrivano.
Ci sono 4.000 persone che fischiano.
4.000 no, 10%. Forse sono un po' tanti, 4.000, 10% un po'
tanti.
È uno
spicchio, Cioè il...
Diciamo... 400 forse, sullo e stadium
quindi,
intero, però lo stadium non è mai intero.
Siamo
a
1%, diciamo,
secondo me
di uno
sì,
stadio intero.
1-2%,
non
io, 10. Io escluderei, abbasserei all'1-2%, non di più.
Andiamo in regia, poi leggo qualcosa, se siamo pronti sentiamo qualcosa, se no... Pronti.
Ciao Marco,
ciao
Albi, sono Lucio D'Affa.
Ciao zio.
Innanzitutto un bel voto 8 ad Allegri per come ha protetto la squadra, perché in questi momenti bisogna stare uniti. poi dopo partita si fanno le analisi, si critica, come faccio io adesso, ma i ragazzi si difendono sempre. Ora, volevo fare, lasciatemi la battuta, no? L'anno scorso aveva la squadra del 4-3-1-2 e voleva fare il 4-3-3. Quest'anno c'è la squadra del 4-3-3 e vuole fare il 4-1-2. Se ha la migliore ala destra degli ultimi 10 anni, gli fa fare il trequartista. C'aveva uno dei più bravi, c'ha uno dei più bravi trequartisti in Europa come Dybala e gli voleva fare alla destra.
Dybala Roma.
Insomma, Allegri però diciamo se li va a complicare le cose. Quindi il tridente in questo modo ibrido non è che mi piace tanto. Poi specialmente se deve sacrificare Fagioli, se permette, io preferisco avere Fagioli in campo che un tridente ibrido.
Bella considerazione comunque.
Sì.
Cioè il 3-4-3 costa Fagioli. È un costo molto caro.
È un costo caro che però in questo momento la Juve si può permettere, evidentemente.
Locatelli, questo Locatelli non lo puoi togliere mai.
Locatelli in crescita in questo momento è...
Rabiot nemmeno.
Rabiot e Locatelli sono imprescindibili.
Devi scegliere due.
Quando tornerà
loro.
Pogba giocherà anche lui e rimane un posto vuoto che può riempire a scelta uno o l'altro. Miretti non c'è più.
Ma se gioca con i quattro, i due esterni, cioè non puoi mettere... potresti mettere... No, vabbè, cioè, lì ci vanno Costice, Quadrado, Costice e De Sciglio a fare i quarti.
Sì, alla fine sì. Alla fine...
vabbè, lì Ling Junior, Barbieri, quello. Ok, però non puoi mettere un... potresti forse, ma forzando un po', forse mettere Rabiot a sinistra nei quattro, ma è una, sarebbe una forzatura, secondo me, a fare un... il quarto a sinistra. Il 3-4-3 è un bellissimo sistema di gioco, ma è particolare, perché può essere molto offensivo
e difficile molto da interpretare
bene. Se Piuma può essere fero.
Sì,
cioè, con le due ali che spingono è un sistema di gioco iperoffensivo. Con i due esterni che fanno i terzini è un sistema di gioco che diventa molto difensivo, perché diventa 5-2-3. Adesso non voglio dare i numeri, però quello è, no, fondamentalmente... E ieri abbiamo visto una geometria variabile, diciamo, con uno sbilanciamento verso sinistra, no? Con Kostic più alto rispetto a un De Sciglio più basso che comunque andava a spingere. Però con questo sistema di gioco tu hai due posti in mediana e tra l'altro hai due posti per due maglie pesanti che finiscono la partita sudatissime, perché per sostenere il 3-4-3, per sostenere il 3-4-3 hai bisogno di una diga a centrocampo, hai bisogno di un lavoro extra da parte dei due esterni, ma hai anche bisogno di una fase di non possesso particolarmente robusta, anche in questo caso per Chiesa e Di Maria o per chi giocherà in quella posizione. Non sono un allegriano, ma quello che sta facendo il mister in questo momento va bene oltre alle sue competenze. Invece rido quando sento qualcuno sognare Conte in questo momento. Quanto sarebbe rimasto Conte in mezzo a questo casino, scrive un nostro amico, non è una mia opinione personale, ma la sua storia che parla. La prima difficoltà, sbatte la porta e se ne va. Andrea da Monfalcone. Poi c'è un... Stefano da Bergamo ti dice, no Albi, guarda che Allegri non ha esultato in faccia ai giocatori viola, stava riprendendo a gran voce i suoi, come fa spesso.
Sì, è vero,
minuti per tenerli
ma
sul
perché
pezzo.
Lo fai facendo due passi in campo e lo fai in faccia? Sì...
Poi si è preso il giallo.
Si è preso il giallo per quello. No? È un modo di tirare fuori i muscoli in faccia all'avversario. È un modo furbo e si fa. Sono giochi anche psicologici in quei momenti in cui veramente l'equilibrio basta un attimo e salta. E secondo me ha fatto bene a farlo e si è speso un giallo in modo abbastanza furbo. Era un momento delicato della partita, delicatissimo.
Siamo pronti per andare da Roberto Galia. Grazie di essere con
buonasera,
noi.
Buonasera e benvenuto.
Buonasera a voi, grazie dell'invito. Buonasera.
Galia, noi abbiamo preso l'episodio, glielo racconto nel senso che l'abbiamo anche sviscerato in tutto e per tutto, di Allegri che va e se la prende con alcuni tifosi, parlo della partita tra Juventus e Fiorentina vinta dai bianconeri, che criticano a prescindere alcuni giocatori, a prescindere, e fa il nome di Chiesa, fa il nome di Kenne, Paredes e De Sciglio. Le chiedo... tra l'altro poi lui insomma si è anche agitato molto con questi tifosi. Nella sua esperienza di giocatore ha vissuto qualcosa del genere con qualche compagno di squadra? Ecco, magari particolarmente bersagliato in momenti di difficoltà. Cioè succede anche questo allo stadio, di giocatori che vengono criticati a prescindere?
A prescindere non lo so, però...
O che hanno una critica più severa.
A me è capitato, no, con i compagni no, con i compagni non è un litigio, è un litigio... naturale, nel senso che si può sbagliare e quindi rimane lì, però i tifosi a volte, non dico a prescindere, ma anche quando giocavo io, insomma, è successo anche a me di essere stato fischiato un po' di volte lì al comunale, quindi non è che c'è qualcosa, però a volte bisogna essere bravi anche a cercare di far cambiare i fischi anche in applausi. Devo anche elogiare in questo senso anche l'allenatore che difende i suoi giocatori, insomma, quindi questa cosa è positiva, soprattutto per quello che si sta vedendo quest'anno, con tutto quello che sta succedendo, è successo. A vedere anche l'allenatore che difende i propri giocatori, vi penso che non sia semplice.
Cosa ne pensa dell'operato di Massimiliano Allegri quest'anno, anche considerando le sue parole? Lui, pronti via, arrivata la penalizzazione, dice fondamentalmente noi adesso dobbiamo giocarci la salvezza o qualcosa del genere. Adesso invece che la squadra sta girando, ribalta la strategia. Sì, ma non ci dimentichiamo che questi ragazzi hanno fatto 44 punti in tutto.
Ma penso che il succo è sempre lo stesso, nel senso che il ragionamento è... Lui ha cercato di far capire che in quelle due o tre partite dove sicuramente è stata ammazzata questa penalizzazione, ha cercato di far capire a tutti quanti che l'atteggiamento deve essere sempre lo stesso. Il fatto di aver detto di combattere, di essere pronti comunque a fare un altro campionato e far capire che bisogna cambiare atteggiamento e comunque tenere sempre i piedi per terra e cercare di fare i più punti possibili, poi si vedrà, anche perché comunque al di là del campionato ci sono altre competizioni che secondo me sono importanti, e quindi penso che il succo è quello che voleva dire Allegri, anche questo, insomma. Mm-hmm.
Tra cui l'Europa League, lei ne ha vinte due di Coppa UEFA nel 90 e nel 93 con Zoff e con Trapattoni, tra l'altro essendo anche decisivo. Questa squadra deve insomma andare anche ad ambire a questo trofeo, in particolar modo in questa stagione, no, Galia, in cui il campionato è messo in discussione.
Penso che abbia tutte le carte in regola che potevo fare, sia per la Coppa Italia che per l'Europa League. Ci sono squadre importanti anche l'Europa League,
sì,
però penso che abbia una rosa competitiva, recupera giocatori importanti e quindi penso che abbia di tutto per poter arrivare fino alla finale, insomma.
Io le chiedo, Galia, questo. C'è chi dice che la Juventus abbia una certa difficoltà a livello internazionale, no? Tanti scudetti, tanti successi interni. Oltre alla Champions comunque c'è una mancanza di trofei a livello internazionale che per una squadra come la Juventus è quasi difficile da spiegare. Lei come si spiega a questo momento? Casualità? Oppure veramente è una squadra che è molto più attenta a dinamiche interne e fa più fatica in campo internazionale?
Ma penso che non sia comunque l'unica squadra italiana che faccia fatica a livello internazionale.
Sì.
Perché se non sbaglio è dopo un po' di tempo che una squadra italiana arriva in finale di Champions, o comunque
sì, nel 2010 credo
è arrivato in Conference, sì, cioè, è arrivato in Conference la Roma,
certo,
l'anno scorso, però è una competizione un po' diversa secondo me, quindi gli italiani in senso generale negli ultimi anni fa fatica arrivare a già di quarti di finale, già alle semifinali. Quindi non penso che sia solo un discorso italiano, solo il discorso della Juventus. La Juventus è andata vicina a un paio di finali e le ha perse. E ha cercato poi di costruire una squadra per poter arrivare in finale, ma non c'è riuscita. E probabilmente per arrivare più avanti possibile in Champions bisogna avere sicuramente qualcosa di diverso che le squadre straniere hanno, e noi in questo momento qui no.
Galia era un centrocampista che segnava, ieri ha segnato Rabiot, che sta cominciando anche a avere dimestichezza con il gol. Merita di essere considerato questo giocatore in chiave rinnovo, anche se insomma verrebbe chiesto alla Juventus uno sforzo estremo rispetto all'attualità, che parla di un ridimensionamento dal punto di vista economico, oppure è giusto che le strade si separino tra il francese e la Juve?
Guarda, fino a quest'anno, fino all'anno scorso, non sapevo che giocatore era, non riuscivo ancora a identificarlo. Quest'anno penso che abbia fatto un gran mondiale, sta facendo veramente bene, quindi per quello che ha fatto vedere, adesso fa anche gol, penso che meriti sicuramente di essere confermato. Dipende da lui e vedere che cosa vuole fare, perché poi sapevo bene in che situazione può essere la Juventus, e quindi lì le strategie saranno un pochino diverse, se bravo, se vuole rimanere, insomma, penso che bisognerà parlare verso la fine anche per vedere un attimino che cambiamenti ci potranno essere a livello tecnico e a livello di strategie per la prossima stagione, insomma, vedere anche dove la Juventus arriverà, insomma, penso che sia per parlare, per confermare anche tanti giocatori, anche per il mercato, penso che dipenderà anche da quello, insomma.
Con un Locatelli così, in questo caso, nelle 3-4-3 a perdere il posto è Nicolò Fagioli. Cosa ne pensa del ragazzo cresciuto alla Juventus che si sta comunque ritagliando un ruolo importante in questa squadra?
Sono contento intanto che è un italiano, nel senso che è giovane e che Miretti e anche un altro che hanno fatto bene nel periodo che mancavano certi giocatori, hanno fatto vedere che sono presenti, che ci tengono la maglia. Questo secondo me è importante, non dimentichiamolo. Sono giocatori da tenere sempre lì, perché so che sono sempre pronti nel momento in cui l'allenatore di te ha bisogno. Sappiamo che Allegri può anche cambiare il modulo durante la partita, quindi sono contento che comunque ci siano finalmente dei giovani italiani, che soprattutto per le squadre così blasonate, insomma.
Ultima
Galia, l'ultima, il tridente più forte della storia della Juventus, così per metterla a suo agio.
Ma dai nomi sembrerebbe, vediamo come infatti cosa faranno.
Del passato, Vialli, Baggio, Ravanelli,
Giallo, Di Ciro,
Ravanelli, hanno tutte le carte in regola per poter far bene, poi sono anche giovani, quindi vabbè. Insomma, hanno tutto un futuro per poter fare tanti gol in questa società, insomma, speriamo per i tifosi, speriamo per tutti che possano far gioire, dopo tante un po' di delusioni che sono extra calcio, che possono comunque far ridere la gente, insomma, far contenti tutti.
Roberto Galia, grazie,
è stato
sempre
un piacere. Buona serata.
Grazie a voi.
Alla prossima, Roberto Galia ai microfoni di Radio Bianconera. Vialli, Baggio, Ravanelli. Vialli, Del Piero, Ravanelli. Poi io ti ci metto dentro, anche se non è puramente un tridente, l'attacco quello lì con Mandzukic, Dybala, Higuain. Era un 4-2-3-1. Poi ti metto l'HDR.
Devo dire, allora, è giusto
Ronaldo,
anche dirlo.
Dybala,
bisogna giudicarli per quel che avrebbero potuto fare in potenza o per quello che poi alla fine hanno fatto, o per quello che hanno ottenuto a livello anche di successi, perché
vittorie, gol,
esatto. O in potenza, cioè perché dipende dal punto di vista. Se tu guardi,
se giudichiamo le vittorie, Vialli, Del Piero, Ravanelli,
quello è punto, gli altri ciao, è stato bello, grazie, arrivederci. Se tu giudichi un tridente dal punto di vista qualitativo in potenza, quello di Ronaldo, Higuain, Dybala era probabilmente superiore a Del Piero, Vialli, Ravanelli, a livello di potenza.
Però, sì, cioè, sulla carta sia la PlayStation, ok? Però sì, il tridente deve essere sostenibile, no?
Il tridente deve essere sostenibile, e quello del 96 era sostenuto da un...
Si autososteneva e veniva sostenuto
da
anche
un signor Ravanelli che si faceva un mazzo tanto, e dei signori,
Vialli anche.
Vialli pure,
e anche Del Piero faceva l'ala a volte.
Del Piero ogni tanto si sacrificava, meno forse.
Meno.
E poi un centrocampo che aveva...
Deschamps,
che aveva gli
Paolo
attributi,
Sousa,
come si dice, la qualità
Conte,
di Sousa, la garra di Conte, insomma, un assortimento favoloso per un trio di centrocampo. Credo sia forse il migliore in assoluto, insieme ad altri che ha avuto la Juventus, come i Vidal, Pogba, Pirlo, no? Fosforo, Pirlo, fisicità, Pogba, inserimenti e gol Vidal. Quello era uno dei migliori centrocampi,
certo,
nella storia della
sì,
Juve.
Assolutamente.
Non stiamo
c'era anche Marchisio.
C'era anche Marchisio, lì giocava quattro, dovendone scegliere tre c'erano quelli, però è vero, sì, assolutamente.
No, però so anche solo a pronunciarlo questo tridente, davvero, ecco, scalda il cuore anche solo a menzionare questo trio, no? Chiesa, Di Maria, Vlahovic, c'ha tutto veramente, no? C'è la potenza di Vlahovic, sì, il suo ruolo da centravanti, la estrema qualità di Angel Di Maria, la dirompenza, la forza, l'imprevedibilità di Federico Chiesa. Un argentino, un italiano, un serbo, non lo so, dal punto di vista fisico sono davvero, è proprio completo questo tridente,
sì.
Sarebbe un peccato non andare avanti su questa traccia, su questo solco,
sì.
Sono un grande stimatore di Allegri, però si sta comportando. Non sono un grande stimatore di Allegri, però si sta comportando davvero juventino. Sta difendendo la Juve e i suoi giocatori. Non dimentichiamoci che è stato lasciato solo dalla dirigenza. Andrea ce lo scrive dalla Svizzera, da Ginevra. Poi, non sono un allegriano, questo l'abbiamo letto. Sì, fa il parallelismo con Conte, che avrebbe un atteggiamento diverso. Grazie per lo spazio che ci date. Allora, il primo Allegri ha avuto vita facile, squadra rodata, giocatori nuovi e forti, avversari quasi nulli. Ora la musica è diversa, ma non nego il suo attaccamento alla Juve, nego la sua attitudine a costruire una squadra forte. Lui va bene come Ancelotti, solo dove sono, ci sono i campioni. Ancelotti, neo campione del mondo con il Real Madrid.
Si parla poco anche di Ancelotti, che potrebbe anche quasi quasi ragionare a un'esperienza totalmente diversa, nuova e anche affascinante come la panchina del Brasile. Per un allenatore italiano sarebbe anche, non so, un bel attestato di stima. Non che ne abbia bisogno Ancelotti, credo che sia l'unico che ha vinto 4 Champions League e mi pare, sto andando a memoria, 5 campionati in 5 diverse nazioni, qualcosa di folle, qualcosa di incredibile, un palmarès praticamente ineguagliabile. Ecco, la panchina del Brasile potrebbe essere il giusto coronamento, forse anche quella dell'Italia, però tra un po', evidentemente.
Se ne parlava prima di Mancini.
Sì, mi ricordo. Beh, prima o poi ci arriva Ancelotti, la nazionale italiana, come può non arrivarci? Però forse farsi un passaggio intermedio in Brasile, anche per la qualità di vita, secondo me non sarebbe male per lui. Quindi vedremo cosa succederà. Intanto in questo momento è concentratissimo sul Real Madrid, però in scadenza 2024. Quindi oggettivamente ci sono anche i presupposti per pensare a un passo oltre, a un passo futuro, oltre al Real Madrid.
Tanto che il Brasile non vince un mondiale.
2002
sono
21 anni.
Esatto.
21
precisamente.
21 anni oggi.
Precisamente. Sì.
È un po' tanto per una squadra come il Brasile.
Esatto, sì. E in regia c'è Yves Roche che è pronto a farci sentire qualcosa. Sentiamo.
Sentiamo, sentiamo.
Ciao Marco, ciao.
Adriano da Pioltello.
Adriano da Pioltello.
Tu conosci tutti,
Marco, ti ho visto anche ieri sera su Twitch.
Grande.
No? Ormai
come siete tecnologici, ragazzi.
Sai che comincio a credere che noi tifosi incominciamo a raggrupparsi, cioè a unirsi, no? Hai capito? Vedo anche delle risposte che hanno dato oggi verso il nostro allenatore Massimiliano, che gli hanno dato ragione a Massimiliano, non credevo, hai capito? E forse hanno capito che il vento sta cambiando, hai capito? E che ci vuole una persona forte, e lui lo è, perché è solo. Perché la dirigenza è molto tecnica, commerciale,
giusto, certo.
Ma il resto come squadra, così lui è proprio, capito? A quest'ora dobbiamo aggrapparci a lui, e i nostri tifosi l'hanno capito. Poi a giugno si vedrà, però oggi come oggi è così. Ciao, buona serata.
Buona serata a te, ciao, grazie Adriano. Allegri in questo momento è la Juventus, che piaccia o non piaccia.
Allegri in questo momento è probabilmente la presenza principale in Juventus, cioè è l'uomo che
l'uomo
più rappresenta
forte.
La Juventus, che più di tutti gli altri rappresenta la Juventus, più di Ferrero e Scanavino, nonostante abbiano un ruolo chiaramente dominante, presidente e amministratore. Però in questo momento il simbolo della Juve è Allegri, ben più di Calvo, che è meno conosciuto, è meno frontman, diciamo così, no? In questo momento la Juventus è Allegri, è ben più Allegri di magari di come lo era qua anni fa.
Ma come si fa a fischiare un giocatore della propria squadra? Se uno non gioca bene si deve incoraggiarlo e non fischiarlo. Antonio da Napoli, sono d'accordo, però i fischi al termine di una prestazione brutta ci stanno da parte del pubblico. Io sono dell'idea che il pubblico paga. Il pubblico, se decide a fine partita, dopo una prestazione negativa, quindi una squadra che gioca male, un giocatore che controlla male il pallone, che sbaglia un gol fatto, il fischio ci sta, secondo me. I fischi a priori sono sbagliati, ma sono sbagliatissimi, non sbagliati.
Fischi a priori sono sbagliati in tutti i settori, ma non solo nello sport, concerti, qualsiasi cosa. I fischi a priori non si fanno, e quindi E quindi è giusto ogni tanto stigmatizzarli, perché poi si passa per vabbè, ok, vabbè, ma cosa vuoi che sia? No, ogni tanto secondo me è giusto anche dire no, non si fa.
Basta,
fischio, se volete fischiare, fischiate. Se oggi De Sciglio ha giocato male, lo potete fischiare, ma non è che ogni volta che gioca De Sciglio si becca i fischi.
Fischiate la prestazione, non perché tu vai, la persona.
Intanto vai a svalutare un asset della società, intanto vai a svilire un uomo e la sua professionalità. E farlo a priori
fai un danno alla
è una
Juve,
stupidata.
Comunque.
È una fine al giocatore, alla Juve, un po' a tutti. E non è furbo.
Allora, io ho menzionato i tridenti, quelli più, insomma, però diciamo che hanno vinto di più forse o più recenti. Zidane del Piero Trezeguet, niente male, Joseph da Matera, e poi tornano ancora indietro Pippo da Monza, Bettega, Boniek, Platini e Rossi. Questo è un poker di estrema qualità, il miglior tridente di sempre. Scrive un nostro amico Zidane del Piero Trezeguet, secondo lui il miglior tridente. Pippo da Monza invece mette quello anni 80, Bettega, Boniek, Platini con Paolo Rossi. Ci fermiamo alle 22 minuti, andiamo verso il notiziario e poi ancora un'ora insieme. A dopo.
Terzo tempo.
Torniamo insieme e torniamo in diretta per la seconda ora di terzo tempo. I vostri messaggi in questo momento, molti sono orientati su Massimiliano Allegri, l'uomo della prima ora, ma della prima ora nostra, ma anche della prima ora bianconera, no? Sì. Considerando i recenti successi, è l'uomo forte di questo.
È rimasto l'unico, vanno dette le cose come vanno dette, c'è più nessuno, la vecchia guardia, la vecchia dirigenza, il vecchio impianto di società si è sgretolato, sono rimasti dei punti fermi che però sono più nuovi rispetto ad Allegri. Calvo è un ritorno, chiaro che qua da tanti anni, però c'è stato quell'intermezzo tra Barcellona e Roma che l'ha portato via dalla Juventus, quindi di fatto è un nuovo, anche se è un vecchio. Gli altri sono tutti nuovi, Scannavino, Ferrero... Manna è arrivato da poco e Allegri che è il trade union tra la vecchia Juve e la nuova Juve, è l'unico. E quindi è giusto che sia riconosciuto anche come il simbolo di questa Juve, ed è anche giusto che si prenda la responsabilità di sentirlo di essere quel simbolo, no? E quando esulta in modo così rabbioso e si prende i gialli e si incazza, secondo me vuol dire che ha capito la responsabilità del momento, se la prende, ed è giusto così.
Allora, ci stiamo interrogando sul tasso di juventinità di Massimiliano Allegri in crescita rispetto sicuramente alla sua prima versione in bianconero. In questo momento di difficoltà sta prendendo le redini della squadra, anche rispondendo, come ho detto prima, rispetto ad argomenti extracampo, non entrando troppo nel merito, mi sembra evidente. La Juventus conquista la sua terza vittoria consecutiva. Sì. Che comunque non è poco in questo periodo, e lo fa attraverso un gioco comunque propositivo. Ecco, ti è piaciuta la Juve vista in mezzo al campo ieri dallo stadio?
Sì, non mi è dispiaciuta, si può fare ben di meglio, ma secondo me è una Juve che intanto ha cambiato personalità, è una Juve che comunque dimostra di essere una Juve che conosce come si gioca a trazione interiore, no? Non l'aveva mai fatto col 3-5-2, era difficile vedere una Juve votata all'attacco. Ieri una Juve votata all'attacco, poi non l'ha fatto nella maniera ottimale, anche perché gli interpreti che dovevano lanciarla non erano in formissima, no? Né Vlahovic né Chiesa hanno fatto troppo la differenza, l'ha fatta abbastanza Di Maria, ci si accontenta di 1-3 in quel caso lì. Però è una Juve che secondo me quando sarà a regime, cioè con Vlahovic a regime, con Chiesa a regime, con Di Maria già così com'è, ti può far anche godere a livello calcistico oltre che vincere. A vincere può bastare un raviò, non è che ci vuole per forza il tridente, in alcune partite ti basta una vena di Di Maria e un gol di Rabiot e le porti a casa. Questo è un buon punto di partenza, ma questa Juve col tridente secondo me ti ha fatto capire, ti ha fatto intuire di avere delle grandi potenzialità che possono arrivare. E quando arriveranno? E quando Vlahovic si scatenerà, quando Chiesa entrerà in forma definitivamente, troverà la continuità, quando Di Maria continuerà a fare quello che sta facendo. Quindi, com'è questa Juve che vince 1-0 contro la Fiorentina, che vince 3-0 contro la Salernitana, ha ancora dei margini, ha degli ampi margini, ma non lo dico per speranza, lo dico perché i fatti me lo dicono, perché quando Vlahovic sarà in formissima e il tridente sarà un'altra cosa, perché questo tridente è un tridentino, poi ci sarà il tridente vero, quello che farà male, e allora lì lo voglio vedere poi il tridente, quando Chiesa corre, quando Vlahovic segna e quando Di Maria inventa. E lì secondo me ci divertiamo un pochino tutti.
Oh, e poi sono tre clean sheet consecutivi, no? Considerando sì. anche la gara contro la Lazio.
È andata anche bene con Castrovilli nel finale, però chi di tallone ferisce...
Di tallone perisce.
Di tallone perisce, anche Vlahovic era in fuorigioco di mezzo dito e alla fine il semiautomatico fuorigioco vale per tutti. E quindi uno può essere d'accordo o contrario, però almeno è oggettivo. Non ci sono discussioni
in
merito.
La tecnologia ha fatto la differenza in tutti e tre i gol, incredibile.
È vero, cioè, i goal line.
Nel gol singolo segnato e nei due gol annullati.
La domanda che facciamo è, 20 anni fa quanto sarebbe finita Juventus-Fiorentina?
Bella domanda.
Questa è una bella domanda.
2-1.
Sarebbe finita, 2-1. Secondo me il gol di Rabiot non l'avrebbe dato. Non l'avrebbe dato.
Col giudice di porta, ha detto 20 anni fa non c'era neanche
20 anni fa. Io sono
porta.
Andato apposta indietro prima del giudice
il
di
guardaline
porta.
Si chiamava neanche
io ti ricordi un gol di non mi ricordo quale squadra, forse l'Udinese, contro la Juve con Ferrara che è andato a fare una scivolata in area e parte Montari, va bene, e lì c'era già il giudice di porta che probabilmente stava guardando il cielo, sì, sono sicuro, ma io mi ricordo
no sì, col giudice sono d'accordo, stavo sì. solamente locale quello che
un recupero Parma. Clamoroso, forse Parma di Ferrara, che fa una corsa allucinante, portiere saltato, arriva dentro la porta e va a togliere un pallone che era entrato di un metro. E lì alla fine, con l'azione che si è sviluppata velocemente, non l'hanno vista. E quello era gol di un metro.
Sì, Parma.
Sì, probabilmente è quella partita lì.
È quella partita lì.
E quindi quel gol non fu assegnato ed era clamoroso perché era mezzo metro dentro. Secondo me quello di Rabiot 20 anni fa non l'avrebbero dato. Gli altri due li avrebbero dati tutti e due. A meno che però un arbitro magari un pochino più sveglio poteva tranquillamente annullare per Locatelli che viene affossato da Ranieri.
L'abbiamo
quello
detto, quello è un fallo che avrebbe bypassato il fuorigioco.
Eh sì, quindi cioè, c'erano due motivi per annullarlo. Il fuorigioco puoi non vederlo, è millimetrico, ok, non puoi non vederlo. Però quel fallo lì non puoi non vederlo. Cioè, tu sei un arbitro, l'azione si sta sviluppando in area, esatto, tu devi guardare l'area di rigore. Se c'è un giocatore che prende cintura e tira giù l'altro, quello è fallo a casa mia. Quindi poteva finire 1-0 per la Juve. O alla peggio 1-1, secondo me non sarebbe finito 2-1 per la Juve.
Andiamo in regia, ci sono un po' di vox da ascoltare, poi c'è Jacopo Azzolini, il bene, esperto di tattica.
Sono Rosario da Frattamaggiore. Io in verità sarò anche un poco masochista, ma il modulo di ieri all'inizio poi soprattutto mi sembrava molto ma molto ballerino. Io preferisco una Juve leggermente più solida, quindi magari 3, con 5, un 3-5-2 più propositivo, ma ieri all'inizio soprattutto i primi 25 minuti, la prima mezz'ora, onestamente sebbene la Juve avesse avuto diverse occasioni da gol con Kostic, però diciamo che a centrocampo la Fiorentina aveva un uomo in più e facilmente arrivava alla tre quarti. Un abbraccio e sempre forza Juve.
Sì, altro vero. Arrivava avanti però poi non riusciva a fare colpi decisivi, cioè arrivare in porta.
Buonasera, Pierpaolo da Napoli. Ciao. Volevo fare delle considerazioni sulla partita di ieri sera, perché vedo che ci sono ancora polemiche sul gol annullato, il gol dato, eccetera eccetera. La partita col fischio d'inizio adesso si gioca con questa tecnologia e abbiamo avuto il gol di Rabiot su una segnalazione della tecnologia che ad occhio nudo era diciamo un po' difficile perché comunque l'azione è stata veloce e poi dopo sono stati tolti due gol con le nuove regole l'aiuto della tecnologia. Non vedo lo scandalo, non vedo niente, è un millimetro.
Certo,
siamo giusto. Pronti per andare da Jacopo Azzolini. Buonasera Jacopo, grazie.
Ciao Jacopo,
di essere
ben
qui.
Ritrovato.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti e grazie per l'invito.
Grazie a te per averlo accolto. Il tema è libero nella misura in cui rivolto nei confronti del 3-4-3. Lascio a te la parola per quanto riguarda questa possibile svolta tattica, magari anche in pianta stabile, rispetto appunto alle scelte di ieri di Juventus-Fiorentina.
Sì, diciamo che ieri ha pagato perché la Fiorentina, insomma, si trova in un momento un po' difficile, una squadra che difende male da tutto l'anno e la Juve in campo aperto ha avuto insomma modo di fare male. Diciamo Di Maria non lo scopriamo oggi, in un contesto in cui la Serie A secondo me c'è un grande impoverimento tecnico, alle squadre rispetto ad altre leghe mancano proprio fantasisti, giocatori in grado di fare l'ultimo passaggio, di creare occasioni, insomma profili creativi in grado di mettere l'uomo solo davanti al portiere. Di Maria spicca, come è normale che fosse. Vediamo anche da tanto un profilo come Lookman, quanta differenza fa. Diciamo che in Italia rispetto all'estero c'è un gap in quella zona del campo e Di Maria sta incidendo. Diciamo che Chiesa un po' mi sta, cioè sono interessanti le sue apparizioni, perché è logico, non può ancora essere quello di infortunio, perché insomma ha avuto, sappiamo quello che ha passato, sta tornando gradualmente, però mi pare che rispetto a prima, in cui era una che si svariava tanto ma spesso riceveva vicino alla linea di fondo, era molto esplosivo, creava superiorità numerica, oggi un pochino più attaccante, più cerebrale, gioca dentro al campo. Vedremo se Allegri che lo vuole impiegare così, oppure se è un'evoluzione normale, no? Perché ha avuto un infortunio tremendo e non è scontato, insomma, di trovare la stessa forza, la stessa esplosività rispetto al giocatore che era prima. Quindi diciamo che se Di Maria non lo scopriamo certo oggi, è Chiesa che sarà interessante valutare in questo finale di stagione.
Giusta osservazione. Ti chiedo, Jacopo, molti tifosi o comunque osservatori hanno fatto notare il fatto che c'è la possibilità che Kostic e Chiesa si pestino un pochino i piedi. Tu come la vedi adesso e come la vedi anche in prospettiva?
Ma è un'osservazione che avrei sposato appieno pre-infortunio, perché Kostic è un giocatore particolare, un po' vintage, perché sembra quella anni 90, sì, che non si stacca mai dalla linea di fondo, che riceve sempre larghissimo e che va al cross. Il Chiesa pre-infortunio è un giocatore che, come ho detto, svariava molto, però lo vedevamo tante volte partire molto largo, molto aperto. Quindi sì, quel Chiesa si sarebbe, secondo me, pestato molto i piedi con Kostic. Il rischio era quello, anche perché sai, quando negli frangenti in cui Chiesa si apriva, Kostic non è quel giocatore che entra dentro al campo, Kostic tende a rimanere largo, però come ho detto, con questo Chiesa meno ala ma un pochino più punta, secondo me potrebbero trovarsi un po' meglio. Quindi sai, è difficile rispondere oggi perché dipende dall'evoluzione che avrà Chiesa. Io discuto, io non metto, cioè non do per scontato che torni lo stesso giocatore di prima. D'altronde siamo pieni di giocatori reduci da infortuni brutti che poi hanno cambiato un po' il proprio modo di giocare. Quindi diciamo che dipende dall'evoluzione che avrà Chiesa.
Hai detto che questo sistema di gioco, il 3-4-3, magari non te lo aspetti, ecco, in pianta stabile, magari con qualche avversario in particolare che concede campo aperto in un momento, come hai sottolineato, come quello della Fiorentina. Ieri di fatto però la Juventus ha giocato senza un regista di ruolo, o meglio, senza un perno in un centrocampo dispari. Che considerazioni possiamo fare rispetto a questo, considerando anche altresì l'assenza di Fagioli, che in quel centrocampo di ieri non, a livello gerarchico forse ha qualcosa in meno rispetto a Locatelli e Rabiot?
Che l'ha fatto un po' Di Maria il regista, secondo me
l'ha fatto da davanti.
No, ma infatti è quello, diciamo che anche pensando alle caratteristiche di Rabiot, questo 3-4 di Kostic, cioè un po' di tutta la squadra, ma parlavamo del centrocampo, pensando a Rabiot, questa è una squadra più distratti, questo 3-4-3 che di palleggio, mentre invece paradossalmente, anche se c'è più gioventù, diciamo, con Fagioli e Miretti, la Juve è una squadra più di palleggio, che cerca di palleggiare internamente. Quella di ieri invece è una squadra più di strappi. È vero che manca forse il regista classico, però Locatelli, ed è una cosa che lo ammetto, non mi entusiasma, perché Sassuolo era un giocatore molto quasi spagnolo come modo di giocare, che toccava tanti palloni, che si esaltava nel gioco corto, che fraseggiava molto con i compagni sul breve. Oggi è un giocatore diverso, perché Allegri gioca in maniera molto diversa da De Zerbi tempi, però devo dire che mi è piaciuto, anche perché ha attraversato momenti difficili, la solidità che ha acquisito. Io faccio caso spesso, quando la Juve si difende bassa e gli avversari tirano da lontano perché non trovano spazi, Locatelli, cioè, ribatte molti tiri, cioè si butta,
sì,
proprio
è vero,
sul pallone.
Sì,
quindi sì, secondo me un altro allenatore Locatelli potrebbe essere valorizzato di più, perché a me spiace perché non vediamo certe sue caratteristiche che invece erano spiccate sia con Sassuolo che con la nazionale. Però devo dire che in questo modo, come gioca Allegri, come interpreta il calcio, in maniera un po' più solida, più sparagnina, più difensiva, Allegri non è scontato quello che Locatelli ha fatto vedere, ossia di riuscire a incidere in un contesto anche così, e si è rivelato, secondo me, un giocatore molto più solido comunque di quanto tutti pensassimo.
Tanti giovani, alcuni si sono già presi le chiavi della Juve, come Miretti, Fagioli. altri se le stanno prendendo, stanno facendo i duplicati, insomma. Di quelli che hai visto finora, quindi Ealing, Barbieri, ce ne sono stati tanti, ce ne sono tuttora tanti. Qualcuno su cui secondo te la Juve dovrebbe, potrebbe puntare da osservatore attento?
Ma sono tutti validi, non riesco a individuarne uno che spicca, diciamo che proprio anche se è quello che ha giocato di meno, quindi bisogna fare attenzione, a me comunque Ealing in quel poco che l'ho visto ha colpito perché ha un cambio di passo non scontato per un giocatore così giovane. Prima parlavamo del fatto che in Serie A ci siano meno giocatori creativi rispetto all'estero, vedere un giocatore così giovane, comunque che ha questa personalità nel dribbling e nel creare superiorità numerica è tanta roba.
Ti riporto su Chiesa, pensi che Allegri gli stia chiedendo qualcosa di diverso rispetto forse alla sua propensione naturale? Stai vedendo un'evoluzione anche dal punto di vista tattico di Chiesa?
È una bella domanda, perché mi verrebbe da dire entrambe le cose, perché se vi ricordate anche il Chiesa dell'anno scorso, per infortuna, a me sembrava che Allegri spesso gli chiedesse anche di diventare più punta, lo vedevamo spesso molto dentro al campo, aveva fatto anche gare da centravanti, per emergenze, perché mancava la prima punta, però già prima dell'infortunio secondo me gli chiedeva determinate cose, ora a maggior ragione sia per il contesto della squadra che per la situazione di Chiesa, sì, lo stiamo vedendo un giocatore un po' diverso rispetto a prima, anche perché oggi Chiesa non è ancora in grado di fare le cose che faceva per infortunio, quindi secondo me sono entrambe le cose. Sono curioso di vedere sia le intenzioni di Allegri che l'evoluzione l'eventuale evoluzione del giocatore, che è tutto un punto interrogativo.
Vedremo.
Ti chiedo anche, Jacopo, anche in sintesi, l'evoluzione che ha avuto Vlahovic e il suo ruolo di attaccante centravanti tra Fiorentina e Juventus, e anche in questo anno, ormai un anno e qualche giorno che è qua la Juventus, com'è? Ha cambiato diverse volte il modo di giocare?
Sì, è un po' un rimpianto, secondo me la Juve non è riuscita a valorizzarlo al 100%. Vlahovic è un giocatore che si esalta nell'aggredire la profondità, non è tanto l'attaccante che viene incontro, che fa sportellate. Questo la Juve non lo ha valorizzato tanto, lo stesso anche nella gara di ieri, l'unica volta in cui lo ha ricevuto fronte alla porta che gli sono la profondità, ha segnato di fatto, anche se purtroppo per un fuorigioco millimetrico gliel'hanno annullato, però anche ieri spesso isolato tanto a se stesso, isolato tanto, ha toccato palloni brutti, spesso ha perso palla e a volte, non tanto ieri ma in generale nel corso della stagione, è parso un po' sfiduciato in questo contesto. Ecco, secondo me Vlahovic non ha avuto una vera evoluzione in questo anno, guardando quanto hai speso su di lui, no, è ridicolo dire che sia stato un flop perché ha tutta una carriera davanti, tu non parli solo il giocatore che ha avuto finora, ma quello che dirà anche lì dopo. Però un po' un punto interrogativo, cioè, non tanto sul suo valore, ma sul fatto che secondo me la Juve non è ancora riuscita a valorizzarlo al 100%, ed è lì secondo me che Allegri e il suo eventuale successore dovranno lavorare.
Ultima, Moise Kean, il giocatore che tra l'altro è oggetto di critiche abbastanza feroci anche da parte dei suoi detrattori più accaniti, e ce l'ho raccontato Massimiliano Allegri che se l'è presa con parte di questi. Ti chiedo, ti aspetti anche qui una crescita tattica? Sembra che il giocatore sia cresciuto fisicamente, però ecco, abbia dal punto di vista delle scelte in mezzo al campo magari degli aspetti un po' macchinosi che lo portano a rallentare la scelta, il controllo orientato, arrivare sempre un attimo dopo rispetto al tempismo migliore. Ecco, è qualcosa che si allena, e ti aspetti una crescita anche sotto questo aspetto?
Ma guarda, tutti si allenano, qualsiasi giocatore può migliorare anche nel corso del tempo. Cito un esempio classico, Lahm, che è stato uno dei più grandi terzini della storia del calcio tedesco. Quando ha incontrato Guardiola ha iniziato a giocare praticamente regista dentro al campo, quindi vabbè, anche senza scomodare Lahm, per rispondere alla tua domanda, e diciamo che Ken è vero che, come hai detto tu, sbaglia tante scelte, ha molti limiti, io non so che evoluzione avrà. Quel che è certo è che comunque, per come gioca anche Allegri, che punta molto sugli uomini della panchina e che vuole attaccare in spazi larghi, è un giocatore che in campo aperto fa la differenza. Magari Ken, per i limiti che dicevi prima, non diventerà mai un attaccante titolare da Juve, però secondo me può essere un buon dodicesimo, perché comunque è un ottimo cambio di passo, un'ottima velocità in campi aperti in campo aperto fa bene, può anche spaccare la partita, secondo me come risorse in una Juve di livello può fare bene, anche se molto difficilmente come titolare inamovibile, perché ha molti limiti, tra cui un gioco spalle alla porta che è abbastanza lacunoso.
Effettivamente, staremo a vedere. Jacopo, grazie. Ciao, come Jacopo. Sempre per la tua
grazie
presenza.
A voi, ragazzi,
è stato un piacere.
A presto. Ciao. Jacopo Azzolini ai nostri microfoni. Sì, su Moise Kean sembra sempre che pensi troppo palla al piede, non so come dire, no, faccia una scelta quell'istante dopo e a questi livelli, insomma, arrivare leggermente dopo anche sulla
confusione. Tu Allegri hai bisogno di un giocatore che butti dentro e ti fa la differenza nel finale. Se Kean avesse
guarda
fatto
il tocco ieri di Vlahovic, sì, che poi è stato annullato il
esatto hai bisogno di quello,
scelta subito orientata a quel tipo di giocatore.
Esatto, Kean è un giocatore che in questo momento a volte sì, a volte no, ma tu hai bisogno di uno che te la fa sempre la differenza quando entra a 10 dalla fine, a un quarto d'ora dalla fine, che non ti puoi permettere magari di sbagliare qualcosa e poi nel finale cosa succede? Prendi gol da Castrovilli e paghi dazio. Invece se tu la chiudi o con Vlahovic che non è in fuorigioco, in realtà lo è, o con Kean che la butta dentro invece di sparare su Terracciano, tu sei tranquillo, ti puoi giocare anche un finale un pochino più in affanno, puoi anche prendere un gol e non succede nulla. La Juve le deve chiudere questo tipo di partite in casa. Eh no, però
abbiamo
in
detto,
casa contro
detto,
la Fiorentina che fatto un punto nelle ultime 5 partite, la devi chiudere prima, non al 94esimo in ansia.
Evoluzione però di Kean con Allegri, terzino, scrive Stefano con le faccine.
Ma no, ma perché poi ci sono alcune volte che entra meglio in partita. Ieri è entrato bene dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista di mira non ci siamo proprio. Un attaccante deve segnare, punto, non
mi
devi fare
niente. Sembra sempre che stenti anche nella scelta.
Sì, che fa sempre la scelta sbagliata. Cioè, sei davanti a Terracciano, puoi fare 170 cose. Non gli
spari
addosso.
Una e falla.
Non gli spari addosso. La metti sul secondo palo, lo scarti, gli fai la finta. Ma non gli spari addosso.
Forse gli manca un po' di sicurezza.
Secondo me si
allenano queste cose comunque.
Secondo me sì. Perché lì uno più freddo lo avrebbe messo a seduto e poi avrebbe segnato. Lui si è lasciato prendere probabilmente dal panico, devo segnare a tutti i costi, cioè, subito tira subito.
Il Kean 18enne che non aveva le pressioni, entrava e segnava.
Sì, forse sì,
segnava.
Esatto, lì giochi più libero, lì se non segni va tutto bene uguale, non è un problema. Se invece la Juve ti paga, e ti paga anche tanto, e ti ha pagato tantissimo, e tu devi fare la differenza, punto. Dopodiché non sei neanche più titolare, a 18 anni ci mancherebbe. A quest'età inizia a pesarti probabilmente il fatto che no, sei una riserva, giochi poco. E quindi tutto questo, la pressione aumenta.
I nostri radioascoltatori sono attentissimi,
meno
anzi
male.
Di più. Ragazzi, il giudice di porta venne introdotto in Italia dalla stagione 12-13, proprio
quindi
sulla scia delle polemiche legate al gol di Muntari.
Quindi non c'era il giudice di porta,
sono andato
ricordo
a controllare.
Io me lo ricordavo.
Sono andato a controllare.
Fosse.
Allora, in realtà viene introdotto prima,
sì,
ma nei campionati effettivamente ha una sua. Cioè, in fase sperimentale fu introdotto addirittura dal 2009, se
sì?
non sbaglio.
Okay.
Poi al termine di un biennio di sperimentazione, nel luglio del 2012, appunto, viene istituito dall'IFAB ufficialmente, no? Il giudice di porta, i cosiddetti arbitri addizionali, fino alla stagione 2017-2018.
È vero, mi sono sbagliato. C'era però il guardaline completamente in linea.
Sì.
C'era il guardaline, sto guardando l'immagine.
C'era il guardaline. Anche a me è venuta
allora
in mente quell'immagine.
Mi sono confuso io perché mi ricordavo l'immagine di un arbitro, nel senso di guardaline, ed era il guardaline e non era il quarto uomo. Io mi ricordavo l'immagine di qualcuno con la camicetta azzurra lì di fianco e l'ho confuso col giudice di porta. In realtà non c'era il giudice di porta, ma il guardaline, che però si vede in questa immagine. Ho cercato gol Muntari annullato ed è venuta fuori l'immagine, che è assolutamente in linea con dove deve essere, insomma. E da lì è difficile non vedere il pallone entrato, però non l'ha visto.
Se non sbaglio era Romagnoli, però potrei sbagliare.
Lì chiedi troppo.
L'assistente. Detto ciò, ci fermiamo per l'ultima volta della puntata. A dopo.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Terzo tempo.
L'ultima mezz'ora di terzo tempo in vostra compagnia. Sono tanti messaggi anche da ascoltare. Il tema è legato alla partita di ieri, ma anche rivolto ad alcuni singoli come Moise Kean, che scrive un nostro amico. Kean rientra nel progetto Juve Bay, arriva bene, a differenza del povero Dybala. Poi l'ironia su Moise Kean terzino va bene, abbiamo raccontato, abbiamo rievocato anche le parole di Allegri ieri nel post partita per quanto riguarda i fischi che non sono stati graditi dallo stesso tecnico che si è scagliato contro alcuni tifosi. Andiamo a sentire invece la voce dei nostri tifosi, di Radio Bianconera, quindi i nostri vocali sentiamo.
Buonasera a tutti, sono Claudio da Firenze.
Ciao.
Voglio farvi un esempio.
Vai.
Vi ricordate una delle ultime conferenze stampa di Pioli? Quando ha detto che le critiche nel mondo del calcio ci sono sempre state, come gli elogi. E che, però, l'allenatore del Milan dovrebbe essere un uomo capace di far giocare bene la squadra e di portarla a vincere. E ha aggiunto: io in questo momento non lo sto facendo, non la sto facendo giocare bene né la porto a vincere, quindi merito le critiche. Ecco, una frase così l'ha mai detta Allegri? Vi rispondo io: no.
Non sto facendo mente locale, così no, ma lui ogni tanto sulle
critiche...
Mea
culpa... Anche perché, vabbè, se escludiamo, allora, i primi 5 anni ha sbagliato
poco.
Esatto. Forse lo scorso anno, all'inizio di questo, la gara con il Monza, l'andata, ma anche il ritorno, lo scorso Maccabi.
Esatto.
Ci sono alcuni passi a vuoto, e come. Però, insomma, diciamo che ha una strategia comunicativa diversa. Pioli lo ha fatto tutto questo dopo aver vinto uno scudetto al Milan, che non arrivava da tanti anni. Tra l'altro ne ha parlato anche di Pioli Antonio Conte, prossimo avversario con il Tottenham. Ha parlato insieme a Kulusevski a San Siro. Nel corso, dice, mi sono sentito il dovere di scrivergli, il Milan è stato straordinario. Alcuni passaggi di questo lungo appuntamento stampa. Andiamo ancora in regia, abbiamo molto da ascoltare. Proviamo a smaltire i vocali.
Ciao ragazzi, sono
Ciao.
Valerio. Diciamo che il tridente era, diciamo, qualcosa di obbligatorio, perché tu, avendo Chiesa e Di Maria in fase di recupero con Vlahovic, tu devi mirare a farli giocare tutti e tre insieme.
Giusto.
È chiaro,
giusto,
che ancora saranno Di Maria e Chiesa forse al 70%, Vlahovic forse all'80%, cioè, vediamoli tutti al 100%. Tuttavia, temo che la nostra squadra non sia proprio idonea per giocare con un tridente, perché noi amiamo difenderci passissimi, mentre con il tridente sarebbe meglio,
sì,
poi lo dirà anche il vostro esperto, probabilmente cercare di recuperare palla più a ridosso dalla metà campo, per far sì che non ci siano 80 metri da coprire per andare in porta. Lì che ci manca, è lì che ci manca. Forse piuttosto che giocare a 3 in mezzo, piuttosto che giocare a 4 in mezzo, sarebbe il caso di giocare con un 4-3-3 invece che con un 3-4-2, perché i 4 non sono mai, i due esterni non sono due centrocampisti, tu sei sempre i due in mezzo al campo, così, e non ce la facciamo. Ciao.
E poi fa tutta la differenza del mondo l'atteggiamento, no?
Certo.
Quanto è importante con appunto l'aspetto della sostenibilità, considerando un tridente di questo genere, tantissimo, fa tutta la differenza del mondo. E fa la differenza il sacrificio che hanno i singoli nel provare ad avere una sostenibilità di questo tridente. Altro da ascoltare? Pronti.
Ciao ragazzi, Dario da Palermo. Allora, secondo me non c'è neanche da discutere sulla juventinità di o Conte o Allegri, per il semplice fatto che sì, Conte può averci fatto tornare ai vertici dopo anni, è stato capitano della Juventus, ma ricordiamoci sempre che se n'è andato a inizio preparazione estiva.
Vero.
Con quella famosa battuta del ristorante a 100 euro.
Sì, quella un po' prima.
E secondo me essere juventini va anche un po' dimostrato. Ad Allegri si può dire che sbaglia i cambi, anche se non sono neanche d'accordo, perché noi siamo tifosi e tifiamo, lui è allenatore, e tocca aspetta a lui fare i cambi, poi ne possiamo essere d'accordo o meno, ma sono scelte comunque e dipendono da lui. Detto questo, Allegri sta rimanendo in una situazione complicatissima, e considerando che, appunto, quello che ho detto prima, che Conte se n'è andato in quella situazione là, secondo voi oggi Conte cosa avrebbe fatto? Sarebbe rimasto a aiutare la squadra che a quanto pare tifa con passione, o avrebbe fatto come ha fatto quando se n'è andato? Allegri è rimasto, questa è l'unica cosa che sappiamo per certo, e penso anche che rimarrà.
È una bella domanda,
allora,
effettivamente.
Bella domanda,
però
non possiamo sapere.
Non lo sappiamo, però ci sono anche 7 milioni e mezzo a stagione che ballano, e ballano.
Nel senso,
e non sono bruscolini.
È rimasto ben pagato. Io ho sempre apprezzato il lavoro di Allegri in tempi non sospetti, anche nel periodo peggiore di quest'anno. Ho sempre pensato che la Juventus dovesse continuare con questo allenatore.
Io ho iniziato ad avere dei dubbi.
Me lo ricordo.
In un certo momento ho iniziato ad avere dei dubbi. Dopo l'eliminazione in Champions, temevo che questa squadra non avesse le risorse nervose caratteriali per tirarsi fuori, e quindi a quel punto forse l'esonero poteva essere l'unica maniera per dare una scossa. Evidentemente poi la squadra si è ritrovata, poi è arrivata
la mazzata
del meno 15, ma lì c'entra poco sia Allegri sia la squadra.
Ti ripeto, secondo me bisogna tornare leggermente prima. Mm-hmm. Cioè, il momento di instabilità è partito con le dimissioni di Andrea Agnelli.
Sì,
da lì è iniziato lo tsunami, no?
Sì,
veramente
novembre.
Da novembre in poi l'evento.
Comunque, se ci consideri, in questa stagione ogni mese c'è stato un casino: l'eliminazione dei gironi, le dimissioni, il meno 15. Cioè, negli ultimi mesi la Juve sta andando avanti a prendersi una mazzata.
Non ci annoiamo.
Sì, mi piacerebbe annoiarmi un pochino di più.
Chiaro, chiarissimo.
Perché diventa complicato da gestire, però comunque al di là di tutto, in mezzo ai cataclismi, catastrofi, problemi, la Juve sarebbe seconda a 44 punti.
Boh,
questo è un dato di fatto, senza considerare gol non gol Salernitana. E qui la chiudiamo.
E sarebbero 46.
Esatto, così.
Allora, detto questo, c'è una parte di tifosi che è pro Allegri, da sempre. C'è una parte dei tifosi che è no max.
Sono un po' meno quest'anno rispetto al solito, però sì.
C'è una parte
I no max invece sono...
che è molto rumorosa quando le cose non vanno ed è silente quando le cose funzionano. Secondo me c'è una parte intermedia, un po' come avviene con le elezioni politiche, no? C'è questo bipolarismo che però ha dei travasi, no? Ci sono alcuni che diventano no max nei momenti di difficoltà e che tornano a essere pro max o comunque a non manifestarsi, ecco, nel loro disappunto, considerando dei momenti di positività, oppure dei momenti di grande difficoltà come questo. Cioè, il ragionamento è: non è il caso che in questo momento io critichi l'allenatore, anche perché è rimasto, bla bla bla, i risultati più o meno stanno arrivando, sì, il bel gioco, comunque il gioco, una rivoluzione dal punto di vista del gioco può attendere, in questo momento è opportuno far punti, andare avanti, provare a vincere qualcosa, no? E tenere compatto lo spogliatoio.
Esatto.
Secondo me là in mezzo ci sono degli elementi dei tifosi che stanno gradualmente cambiando anche un po' il punto di vista su Massimiliano Allegri. Il messaggio di Adriano, secondo me, quello di prima, no? Ecco, fa specie ascoltare tutti questi attestati di stima, non tanto nei confronti del 3-4-3, che molti giudicano un pochino, ecco, anche una soluzione sulla carta, ok, poi vediamo.
E poi un 2-1, non è proprio un 3.
Esatto.
Non è il tridente del Piero Vialli-Ravanelli, non è quello.
Beh, diciamolo allora, 3-4-2-1, sì. Diciamolo così. Però, no, tanto al fatto che Allegri critichi i tifosi che criticano a prescindere, ci metta la faccia. Si sia manifestato come più juventino rispetto al passato, difenda la Juventus, attua una strategia comunicativa molto forte, no? Dice: noi dobbiamo lottare per la salvezza quando arriva la mazzata, e adesso ti dice: sì, attenzione, calma, ci va lui in conferenza stampa, lo sai perché l'hai seguita, ci va lui sul 44. Questa è una scelta comunicativa ben precisa, no? Come a dire anche a tutto il mondo: quando abbiamo preso la penalizzazione ho tenuto basso la strategia comunicativa ha portato ad avere un profilo basso, no?
Esatto.
Adesso invece faccio valere anche quanto fatto in campo, perché sennò i ragazzi si buttano giù. Quindi noi siamo una squadra, effettivamente, quando l'hai detto anche a me hai fatto riflettere un attimo, no? Hai detto 44 punti, secondo posto in classifica, è ben altro campionato.
È matematica,
no?
Cari ragazzi, è matematica, poi si può essere d'accordo o non d'accordo, si può discutere il modo, il gioco, ma 44 punti non si possono discutere.
No, non si possono discutere. Andiamo in regia, ascoltiamo qualcosa e poi c'è l'ultimo ospite della puntata. Sentiamo.
Buonasera ragazzi, Pierpaolo da Napoli.
Ciao.
Per quanto riguarda la partita di ieri, oggi la Juventus non si può permettere il tridente Chiesa, Di Maria, Vlahovic. Diciamo che io vedo benissimo una staffetta fra Di Maria e Chiesa, perché abbiamo un centrocampo inadatto, un centrocampo costruito male, e Paredes che prende quasi 300.000 euro al mese ed è veramente un po' da fischiare, forse prima che entri in campo, perché ha un atteggiamento irritante. E ieri chi ha visto la partita, sì, è stata una partita maschia.
Altro da ascoltare, sì, su Paredes, vabbè,
sì.
La fischiare a prescindere io non sono d'accordo.
No, a prescindere io non fischierei nessuno, a prescindere. Va detto che questa stagione Parigi sta facendo molto poco per meritarsi. Sì, uno, il rinnovo, vero, che non arriverà, certo, non neanche arriverà se iniziasse a camminare,
cioè,
sull'acqua.
Quasi sicuramente, poi non lo so.
Se cammina, inizia a camminare sull'acqua forse miracoli. Sì, ma quello è un rinnovo diverso. Ma poi non si sta neanche conquistando le simpatie dei tifosi juventini. Magari non gliene frega neanche una mazza, però così è.
Ma ieri l'ho visto protestare, mi sembrava più coinvolto. Vabbè. Comunque,
dopo un po' il campo
fa la differenza. Sì. Sentiamo ancora qualcosa.
Buonasera Marco, buonasera. Ciao. Alberto. Ciao. Stasera sento i commenti dei nostri amici su Allegri, sono tutti a favore di Allegri, tutti lo ringraziano, tutti per la juventinità, per il fatto che
non tutti,
difende
.
la nostra squadra in questo momento di difficoltà. Ok, va bene, e quindi i cattivi sono i tifosi a cui non piace come fa giocare la nostra squadra, anzi come non la fa giocare. Ok, si può essere d'accordo su questo, ma poi torniamo sempre al punto di partenza. È giusto che una società come la Juventus, vale a dire una delle società più importanti d'Europa, continui a giocare con la palla lunga e pedalare, con il contropiede? È giusto?
Sì,
questo è
chiaro,
questo è soggettivo, ognuno la pensa come vuole. A me contano più che altro i risultati. I risultati dicono che comunque hai fatto una bella risalita fino al secondo posto a 44 punti, poi è chiaro che ti sono stati tolti 15 e lì ci puoi fare ben poco. Però una Juve che al netto, è vero, il gioco, sono il primo che lo critica, ma al netto del gioco sta dimostrando almeno qualcosa di molto meglio e molto di più rispetto a inizio stagione. Era una Juve vuota a inizio stagione, vuota, in difficoltà, in confusione. Adesso una Juve che sa più o meno cosa vuole ed è quasi sempre in grado di ottenerlo.
Ma dovesse essere confermata questa penalizzazione di 15 punti, consideriamo solo questa.
Sì.
Consideriamo solo questa.
Sì.
Secondo te, nella testa di Allegri, che oggi è 29 punti,
È un alibi gigante nella testa di chiunque, perché poi cosa gli vuoi dire a uno che ha avuto una penalizzazione di meno 15? Ma anche dal punto di vista, non soltanto i 15 punti, ma dal punto di vista mentale, l'impatto che ha una penalizzazione del genere. Quindi tu puoi anche dopo avere un deragliamento, puoi dire: ragazzi, mi hanno tolto 15 punti a metà campionato, ma cosa vuoi? Ma mica posso stare sul pezzo. E quindi è un alibi tranquillo per tutti. Credo che Allegri stia ragionando proprio su questo, su cercare di evitare che questi 15 punti tolti omessi risultino poi un alibi di una squadra che tanto svacca a un certo punto.
Tanto dice, mi hanno tolto
15, ma che cavolo me ne frega se arrivare 12esimo, 15esimo. Lui sta facendo quello e sta cercando di far abituare dei giocatori che non sono abituati a lottare per traguardi a cui non sono abituati. Non è semplicissimo. Tu Paredes, vai a dire che deve lottare per la salvezza. Gatti lo sa fare. Paredes non so da quanto non lo fa, se l'ha mai fatto. E stessa cosa di Maria. Però sta ottenendo un riscontro dei giocatori. Cioè, il gruppo, mi sembra un gruppo compatto, mi sembra un gruppo che ha voglia, che ci crede, che sta rispondendo dal punto di vista nervoso. E questo è importante, perché sennò veramente la stagione può rischiare di andare.
Però completo la domanda. Cioè, secondo te, nella testa di Allegri, qualora fossero solo questi i punti di penalizzazione, solo tra virgolette, naturalmente, qual è l'obiettivo stagionale? 12 punti dalla Champions in questo momento.
L'Europa nelle sue varie declinazioni. E quindi, a seconda di come si mettono, a un certo punto, se sarà confermato almeno un 15, dipende tanto anche dagli avversari. Tu puoi fare fino a un certo punto, ma dipende anche dalle altre. E quindi tu dici, l'obiettivo è entrare in Europa. Poi in quale Europa? Vediamo. Intanto cerchiamo di entrare in Europa. E lì devi farlo.
In questo momento è a meno uno dal settimo posto.
Esatto.
Dal Torino.
Esatto.
E quindi da una potenziale Europa, diciamo così. Potenziale, molto potenziale. Andiamo in regia. Tra poco sentiamo Domenico Marchese.
Buonasera Marco, buonasera Alberto. Ciao. Cristiano. Io sono molto contento del lavoro che sta facendo Allegri, nonostante il gioco non sia il migliore, ma
per
questo
nulla.
Lo sappiamo da diverso tempo, però secondo me non c'è nessuno migliore di lui per quanto riguarda la ricostruzione di questa squadra, sia tecnica che psicologica e morale. E sulla partita Fiorentina, secondo me la Juventus non ha giocato così male, come dicono alcuni.
Ma secondo me anche.
Ha giocato discretamente, però sicuramente non una delle peggiori partite rispetto ad altre in campionato.
Questo è sicuro.
Ha fatto una buonissima partita e manca ancora un po' di costanza, però ecco, possiamo essere soddisfatti. E poi sfido tutti a giocare con la zavorra di 15 punti, non dimentichiamolo.
Certo.
Ciao, buonasera.
È una partita, quella contro la Fiorentina, che a inizio stagione non avresti vinto. L'avresti magari pareggiata, forse non l'avresti persa, ma non l'avresti neanche vinta. Comunque è una Fiorentina in crisi, eh? Una Fiorentina ben in
abbastanza
crisi.
In crisi. Altro da ascoltare. Siamo quasi
buonasera
alla fine.
Bianconera. È difficile dare una valutazione sui calciatori della Juve. Parlare di Vlahovic non è stato valorizzato, ma io credo che anche Chiesa, anche se ha avuto un infortunio, ma anche prima dell'infortunio che con Allegri e adesso con post infortunio, non è valorizzato appieno. Abbiamo visto il Chiesa utilizzato da Mancini in nazionale essere uno dei calciatori più forti dell'europeo, quindi il ruolo è quello lì che deve giocare, e quindi difficile sempre dare una valutazione ai calciatori, si rischia anche di liberarsi poi di certi calciatori perché magari li etichettiamo non con le aspettative Juve, e quando invece magari andrebbero valutati con un altro allenatore.
Intanto in bocca al lupo a Bentancur, che ha avuto un brutto infortunio.
Vero.
Facciamo auguri di pronta guarigione, speriamo che non stia fuori a troppo lungo.
Guarda, pensa a una domanda, adesso se non riusciamo a collegarci con Domenico
Marchese, lo sentiamo domani.
Questa domanda potrebbe essere anche un coming up per la puntata di domani, perché mi è venuta in mente, ecco, anche sulla scorta di un lungo post partita, quello di Juventus Fiorentina. Kostić uno dei migliori in campo, certamente, comunque ha fatto una buona partita.
Sì.
Ci siamo interrogati su quale acquisto, quale nuovo acquisto rispetto all'ultima sessione, l'ultima estiva, abbia fatto la differenza e stia facendo la differenza in questa stagione. Quindi mettimi in ordine di impatto, di importanza e di affare riuscito, Kostić, Bremer e Milik.
Milik.
Quindi qual è il migliore acquisto della Juventus, tradotto in domanda?
Milik. Senza ombra di dubbio, anche perché è stato un acquisto da riserva ed è riuscito a fare il titolare e nessuno si aspettava un impatto del genere da parte di Milik. Ha avuto anche più spazio del previsto, visti gli infortuni di Vlahovic, Chiesa, eccetera, eccetera, però ha risposto molto bene, ha fatto anche più gol del previsto. Quindi ti direi, senza ombra di dubbio, Milik...
Però Kostić, secondo me sta avendo un impatto molto positivo.
Sì, però Kostić, tu hai preso il miglior crossatore della Bundesliga, non hai preso Pinco Pallo. Io mi aspettavo qualcosa in più, sinceramente.
È uno tra i migliori in Europa.
Esatto. Quindi mi aspettavo comunque... Ha avuto un buon impatto, mi aspettavo un impatto ancora migliore da Kostić. Bremer, secondo me, molto bene, andava a sostituire De Ligt. Kostić andava a sostituire nessuno.
Chiellini, contestualmente.
Chiellini. Esatto, Kostić sostituì a nessuno. Praticamente Emili che va a fare la riserva.
Pellegrini
quindi,
sulla carta.
Pellegrini, esatto. Quindi pressioni su loro due poche, pressioni su Bremer tantissime. Bremer, secondo me... Ha avuto un inizio in cui ha dovuto
Milik
fare un po' di...
sostituiva Morata.
Sì, però tu hai Vlahovic, Chiesa, Di Maria.
Meglio questo Milik o il Morata dello scorso anno?
Morata ci siamo affezionati, però come si fa a non dire Morata? Però questo Milik è più...
Milik sta dimostrando di avere un bel
impatto. Concreto,
è più fatto male.
È più concreto. Forse direi forse Milik, anche se io Morata ci sono
Morata...
affezionato.
Quando è il Morata,
segnava
il miglior
poco,
Morata...
Segnava poco, però è sempre uno che ci metteva l'anima. Bremer andava a sostituire due signori e poi ha avuto un inizio in cui ha dovuto un attimo ricalibrarsi. Ha avuto qualche passaggio a vuoto in stagione, però anche ieri a me è piaciuto molto. Ieri secondo me meritava almeno 6,5, sbagliato pochissimo, ha fatto sentire la sua fisicità bene, teneva bene alto tra virgolette per quel che può essere alta una difesa di Allegri, però... teneva il reparto, cioè ha fatto quel che deve fare un leader difensivo, lo sta facendo. Ogni tanto è vero, ha qualche passaggio a vuoto, qualche partita in cui sbrocca, però glielo concediamo ancora.
Andiamo in regia, c'è ancora qualcosa? La sentiamo.
Da un punto di vista tattico, sono Nardo da Roma.
Ciao.
Se si vuole giocare a due a centrocampo, non sono ben assortiti Rabiot e Locatelli.
No,
perché Rabiot è un giocatore che va negli spazi, va senza palla, e fa cost to cost, gli piace, quindi
è vero.
Comunque
però gli dici,
non tenere
frena
una
un attimo, Adrian.
È un giocatore molto fisico. Se si gioca a due si rischia che poi dopo,
uno te lo perdi
in questo
per
caso
strada.
Locatelli, rimane abbandonato a se stesso per dialogare e non avendo un partner di palleggio, che comunque Rabiot non lo sarebbe per caratteristiche, se poi viene anche schermato, gli si mette un uomo addosso, il gioco non possiamo più farlo transitare per le vie centrali. Quindi io credo che se si vuole sfruttare Rabiot serve un centrocampo a tre con un Locatelli e un, in questo momento, Fagioli, che è l'unico in rosa disponibile, un domani forse, prossimo anno, Pogba, sempre che avrà voglia e recupererà. Per quanto riguarda gli esterni,
Sì.
Gli esterni dipende da che esterni, perché se vogliamo giocare sempre a 4, allora a quel punto magari degli esterni come Cuadrado potrebbero anche fare la mezzala interna ad aiutare il centrocampo a farlo diventare in 3 quando il gioco si sviluppa sull'altra fascia. Quindi ci vuole anche un certo tipo di interprete.
Sì. Lunga, articolata e preziosa considerazione da parte tua, grazie. Allora, oggi, questa sera è la serata degli elogi verso Massimiliano Allegri, quindi chiudiamo con un elogio molto importante, direi, ecco, anche qui articolato e pieno di cose da tenere in considerazione, quello di Dario da Palermo. Allora, rosa fatta con i piedi, dice lui, però si dice anche che Allegri abbia inciso sul mercato, però ecco, c'è anche una componente della fortuna, vedi Pogba che ha fatto la differenza. Inizio senza argentini, Pogba Chiesa convalescente, Vlahovic col pube rotto, Cuadrado con le paturnie, poi meno 15 punti. Ma che
Puberotto fa ridere.
cerchiamo? Ma che cerchiamo? Allegri va adottato e messo nello stato di famiglia. È scaduto il contratto, facciamogli fare il
Lo pagate voi però,
dirigente.
costa un po'
Uno
troppo.
di noi, zitto in saccoccia e pedalare. Grande Max, questo è l'elogio di Dario da Palermo. Chiudiamo così, ci fermiamo. Io ti ritrovo giovedì con la solita
Sì,
puntata via
by
Skype,
Skype.
quindi con modalità diverse, un pochino più raccontata, anche partecipata, non che non
Sì,
sia
certo.
quella in diretta. La nostra diretta continua con Luigi Schiffo e la Juve del lunedì. Ringrazio
Ciao
Ibrosce e vi
ragazzi,
auguro buona
ciao a
serata.
tutti, ciao.
Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.